spero che mi sentiate, e in caso proverò ad alzare la voce. L'ospite di questa sera, in questo nuovo appuntamento che l'associazione Caracol organizza appunto per far conoscere il mondo dell'arte cinese, l'ospite di questa sera è appunto Sabrina Rastelli, che insegna storia dell'arte cinese all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si è laureata, ma ha anche studiato a Londra, a Oxford, e ha studiato e lavorato in Cina, in Giappone e a Taiwan, e in particolare ha lavorato presso scavi archeologici, specialmente di forni ceramici, e la ceramica è una delle sue specializzazioni. È appunto esperta di ceramica cinese, è uscito nel 2004 un libro sulla ceramica cinese dal Neolitico fino alle cinque dinastie, cioè fino al 907 d.C., e il 907 d.C. è anche, come si dice, il termine ad quem della mostra grande, importante, che si è inaugurata il 7 di marzo di quest'anno, si chiude l'8 giugno a Firenze, appunto, a Palazzo Strozzi, di cui la professoressa Rastelli è la curatrice. Si tratta di una mostra straordinaria in cui è possibile ammirare dei pezzi che non sono mai stati visti in Occidente, e copre un periodo che è particolarmente importante per la storia cinese, e cioè la seconda parte del periodo Han fino alla fine della dinastia Tang, che rappresenta in qualche modo un'età classica, come forse avremo anche modo di vedere questa sera, e in quanto curatrice di una simile mostra, che peraltro continua quella che si era avuta a Roma tra il 2006 e il 2007, curata da Maurizio Scarpari, che è stato un nostro ospite lo scorso anno, dalla curatrice di una simile mostra naturalmente possiamo aspettarci una guida impeccabile e affidabile e sicura per avvicinarsi a quello che è un mondo straordinario, ma di solito non particolarmente conosciuto, e cioè appunto quello dell'arte antica cinese, che evidentemente è un continente vastissimo, e quindi in realtà questa sera potremo soltanto avere un assaggio, ma credo che sarà comunque interessante, un assaggio che avrà come filo conduttore, come vedete, l'intreccio tra il radicamento nella tradizione, che è sempre fortissimo in Cina, e che tuttavia non esaurisce evidentemente il panorama e la forza la forza creativa nell'ambito dell'arte cinese, che è, a volte appunto tende ad essere invece a volte è un aspetto che tende ad essere un po' trascurato. Quindi non mi resta che lasciare alla nostra ospite la parola, io vi raggiungo per vedere con voi le immagini, e vi auguro buona serata, grazie.
Buonasera, io non so se funziona o non funziona, ma tendo ad avere una voce abbastanza dirompente. Dunque, sapete qual è il titolo e quindi più o meno qual è l'argomento? È un argomento piuttosto vasto da affrontare in una serata, quindi come stavo spiegando prima, ho cercato il più possibile di renderlo vario anziché di concentrarsi soltanto su un aspetto, soltanto su un argomento. Parto raccontandovi che una settimana fa sono stata intervistata da una radio proprio a proposito della mostra, e alla fine dell'intervista il giornalista ha concluso, rivolto agli spettatori, dicendo, bene, conosciamo per noi la Cina, il paese del tarocco, ma evidentemente nella sua lunga storia ha prodotto anche dei capolavori. La conclusione mi ha lasciato un po' così, un po' perplessa. È vero che oggi la Cina è famosa per questo, imitano, di pochi giorni fa era la notizia delle sanzioni vinte, cioè contro la Cina, a favore della Ferrero per l'imitazione dei Ferrero Rocher in Cina, e noi effettivamente oggi la conosciamo per questo. Il problema dell'imitazione, la questione, il tema dell'imitazione è molto dibattuto fra gli studiosi, e sto parlando a questo punto di arte antica, non più del contemporaneo, io mi occupo solo e soltanto di arte cinese antica. Dicevo, è un tema dibattuto, sono state fatte delle mostre di tanto in tanto su questo argomento, sono stati fatti dei convegni, proprio perché è una caratteristica che colpisce molto ed è una caratteristica che offre aspetti diversi, ed è quello che cercherò proprio di farvi, di dimostrarvi stasera in questa ora che abbiamo, partendo dalla pittura. La pittura in Cina fu riconosciuta, divenne una delle belle arti nel IV secolo d.C. Prima non lo era, lo diventò nel IV secolo quando finalmente si affrancò dalla funzione etico-morale che i confuciani gli avevano affidato. Nello stesso periodo nacque la figura del pittore vero e proprio, mentre prima si trattava essenzialmente di artigiani decoratori. Il pittore non era considerato un creativo, proprio perché in realtà quello che doveva fare era semplicemente illustrare le storie etico-morali confuciane. E divenne una delle belle arti, questo è il punto importante, insieme alla poesia e alla calligrafia. Quindi le belle arti in Cina sono poesia per prima, calligrafia e pittura. Spendo due parole su questo perché è molto importante capire qual è il legame fra le tre, perché sono queste tre. La poesia con il Libro delle Odi era un testo alla base dell'istruzione dell'aristocrazia cinese fin dalla dinastia Zhou, quindi parlo almeno del IX secolo avanti Cristo. Sembra, perché in realtà la cosa è molto complicata, qui dovremmo richiamare i filologi che avete avuto l'anno scorso, il professor Scartare, il professor Salippiello e così via. Il Libro delle Odi, le poesie sembra siano state composte fra il 1000 e il 600 avanti Cristo, e la selezione che noi conosciamo oggi sembra sia stata opera di Confucio intorno al V secolo avanti Cristo. Quindi il Libro delle Odi era già prima di Confucio, quindi già prima del V secolo avanti Cristo, un testo fondamentale. Da allora, a maggior ragione, lo sarà sempre, perché viene incluso in quello che noi conosciamo come il canone confuciano. Sono una serie di testi che saranno per sempre, fino alla Repubblica, rimarranno quindi per 2500 anni la base dell'istruzione dell'aristocrazia cinese. L'uomo istruito deve, quindi quello che noi chiamiamo il gentiluomo, deve comporre poesie. Quindi non è soltanto studiare le poesie del passato, ma è anche proprio comporle, perché è l'atto di comporle che in qualche modo tira fuori il meglio di noi stessi, e questo non è difficile capirlo. La calligrafia diventa una delle belle arti nel III secolo d.C., quando gli intellettuali, gli funzionari di corte inventano, sviluppano un sistema di scrittura che loro chiamano Cao Shu, che vuol dire letteralmente stile a erba, noi lo traduciamo normalmente come corsivo, ed era fondamentalmente un sistema abbreviato, proprio corsivo, di scrivere i caratteri, e la semplificazione stava proprio nel fatto che alcuni tratti venivano omessi e altri venivano uniti, ed era utilizzata soprattutto nella corrispondenza privata fra, appunto, funzionari, e a un certo punto fu stabilito che questa calligrafia, questo corsivo, esprimeva le emozioni e il carattere superiore dell'uomo colto. E quindi cominciò a diventare un'arte vera e propria, e poi lo divenne a tutti gli effetti nel III secolo, quando oltretutto si cominciò a individuare alcuni grandi calligrafi, la lista poi si è allungata nel tempo, che dovevano essere studiati. Quindi, come vedete, questa comincia già questa questione del passato. In realtà la questione del passato, del rivolgersi all'indietro, fa parte della cultura cinese, io direi ora del DNA dei cinesi proprio, perché lo stesso Confucio, ripeto, V secolo avanti Cristo, guardava al passato, vagheggiava un passato, un'età d'oro in cui tutto funzionava perfettamente, in cui gli uomini rispettavano i loro ruoli e le leggi, perché in realtà Confucio vive in un periodo, si chiama Stati Combattenti, quindi già il nome vi fa capire molto, in un periodo in realtà politicamente molto molto turbolento. Quindi questo ritorno al passato, e in Cina c'è sempre questo studiare il passato, guardare al passato, questo vagheggiamento di un'età d'oro esistita chissà quando. Come vi ho detto all'inizio, la pittura diventa una delle belle arti, insieme a poesia e calligrafia, nel IV secolo. E quello che è importante è che all'epoca cominciano a fiorire manuali di pittura che non soltanto spiegano quali sono i principi fondamentali della pittura, ma spiegano anche quali devono essere i suoi contenuti estetici e formali. Uno di questi è del VI secolo, in realtà, è diventato famosissimo, è tuttora oggetto di studio e di dibattito da parte degli studiosi, ed è un manuale del VI secolo scritto da Xie He, un intellettuale attivo fra il 500 e il 535, che prende in esame tutti i pittori allora conosciuti, vissuti dal III al VI secolo, e descrive le loro, quindi se conosciamo i nomi, descrive che cosa dipingevano, specie di vita del Vasari per intenderci, e poi nell'introduzione enuncia i principi, i sei principi secondo i quali, appunto i sei criteri secondo i quali lui valuterà le opere e i pittori. Come opera critica non vale un granché, sinceramente, ma questi sei principi sono diventati i principi, e ogni critico dal VI secolo in poi ha riparlato di questi sei principi. E a noi interessa in particolar modo l'ultimo. Diciamo che i primi riguardano la forma, il colore, quindi per essere un bravo pittore è necessario essere fedeli alla forma di quello che si rappresenta, al colore di quello che si rappresenta, ma uno dei principi fondamentali è questo: bisogna essere fedeli al chi di quello che si rappresenta, cioè l'essenza. Tutte le cose per i cinesi inanimate, apparentemente inanimate, le montagne, i fiumi, gli alberi, hanno tutti, così come gli esseri umani, hanno un'essenza, e il bravo pittore deve poterlo rendere in pittura. Quindi nella ritrattistica non si tratta semplicemente di rifare il mio volto esattamente com'è, anzi in realtà la sembianza non è veramente così importante quanto è quel dipinto dovrà esprimere la mia anima. E l'ultimo principio riguarda proprio, sostiene proprio che l'unico modo per diventare dei bravi pittori, veri pittori, è studiare i grandi del passato, imitandoli e riproducendoli, finché troveremo la propria strada, in poche parole. Questo ha creato da una parte giusto, e se ci pensate tutti coloro che studiano pittura in realtà si rifanno ai grandi del passato e cominciano proprio con il disegno, da lì che si parte, e quindi si imita in un certo senso i grandi del passato per capire quali sono state le conquiste nel tempo. Il problema è che i pittori di talento, gli artisti veri, poi riescono a trovare la loro strada, mentre quelli di poco talento purtroppo si fermano all'imitazione E devo dire che nell'arte cinese, soprattutto nella pittura, proprio perché questo concetto torna periodicamente, quelle che a noi sembrano imitazioni sono tantissime. In realtà io cercherò non di farvi vedere le imitazioni, ma cercherò di farvi vedere chi ha superato queste imitazioni. Il primo problema che noi incontriamo è il fatto che, come vi ho spiegato, all'epoca, oltre a quello di Chekhov, esistono moltissimi altri manuali, una specie di tante vite del Vasari, per cui noi conosciamo i pittori e le loro opere, ma purtroppo niente è sopravvissuto fino almeno al VII secolo. E il dipinto che noi abbiamo dell'epoca, è questo qua in alto, è attribuito alla metà del VI secolo, ma non sappiamo se lo è. Tanti sostengono che sia addirittura una copia Son, quindi una copia del XII secolo, fatta da una copia di epoca Tang, quindi probabilmente VII-VIII secolo. E questo è un grossissimo problema che noi abbiamo con la pittura cinese diciamo più antica. In epoca, apro un'altra parentesi, all'interno della pittura il genere in assoluto preferito in Cina è la pittura di paesaggio, proprio perché, e anche di questo noi sappiamo che diventa un genere a sé stante, nel V, sicuramente nel VI secolo lo era, ma molto probabilmente nel V, e di nuovo lo sappiamo dai manuali, ma non abbiamo nessun dipinto dell'epoca che lo dimostra. I primi veri grandi dipinti di paesaggio, così come, diciamo, li conosciamo e quindi la nostra idea è quella, risalgono al periodo Song, in realtà alle cinque dinastie, quindi siamo nel X secolo. Quelli sono i primi veri grandi dipinti. Vediamo dei dipinti estremamente sofisticati, il che mi obbligano a pensare che ci sia una storia della pittura di paesaggio. Purtroppo a noi manca interamente. Possiamo soltanto riferirci di nuovo ai manuali oppure a dipinti nelle tombe, però sappiamo che i dipinti nelle tombe non erano mai opera dei grandi artisti, ma di artigiani, cioè l'equivalente di un Michelangelo o di un Leonardo non avrebbe mai dipinto in una tomba, anche se devo dire che alcune pitture parietali sono eccezionali e ci dimostrano che comunque anche gli artigiani conoscevano molto bene i principi della pittura. Quindi, per fare un primo paragone possibile, ho cercato questo, il dipinto che vedete nella parte inferiore di Zhao Bozhu, siamo nel periodo Song meridionale oramai, 1120-1180, il Song meridionale iniziano nel 1126, e come vedete il paesaggio è immenso, un paesaggio prorompente, fra l'altro abitato, non ci crederete, ma se guardate molto attentamente, fondamentalmente i puntini bianchi come in quello superiore sono esseri umani, questo vi dà anche la misura della scala, che da una parte è una scala reale, certo in confronto alle montagne noi siamo molto piccoli, ma è soprattutto la pittura di paesaggio cinese non intende rappresentare le montagne come, voi tra l'altro ce le avete qua bellissime, uscite qua davanti, avete il lago e le montagne dietro, non intende riprodurre una parte di quel paesaggio, intende, il paesaggio è la raffigurazione della natura e quindi in quel paesaggio si intende dare il chi della natura, l'essenza della natura, e sono fondamentali le montagne e l'acqua, che sia un fiume, che sia un lago, perché non a caso in cinese pittura di paesaggio si dice shan shui, che vuol dire montagna e acqua, e sono i due grandi elementi, sono il pieno e il vuoto, sono il pesante e il leggero, che dai quali, quindi si ritorna praticamente alle teorie dello yin e dello yang, sono, diciamo, è ciò da cui poi tutto proviene. Allora, vi dicevo, nel secondo, che dovrebbe essere più tardo rispetto al primo, anche se vi ho detto subito che ci sono problemi di datazione sul primo, riconoscete comunque questo modo di colorare le montagne, si chiamano paesaggi verdi e blu questi, proprio perché si usano dei colori così, colori minerali così forti, e si vede questa grande apertura con tutta questa zona qua, questa è l'acqua praticamente, è il vuoto infatti, e qua lo stesso abbiamo grandi corsi d'acqua. Questo è un primo, non possiamo parlare di imitazione vera e propria, è che pensando appunto a quello che noi quel poco che abbiamo del periodo pre-decimo secolo, questo era il primo e unico accostamento che si poteva fare. Un altro genere pittorico famoso in Cina è quello cosiddetto fiori uccelli, proprio perché è concentrato sulla rappresentazione di fiori e uccelli, sembrano quasi dei bozzetti naturalistici, ed è un genere divenuto molto famoso in epoca Song, con un imperatore in particolare, l'ultimo imperatore dei Song settentrionale, Huizong, che fu un grandissimo pittore lui stesso, e eccelse proprio in questo genere. Secondo alcuni studiosi, in realtà questo genere affonda le sue radici nel periodo Tang. Il dipinto a destra è di nuovo attribuito a Zhou Fan, che è uno dei più grandi pittori dell'epoca. In realtà, se lo sia veramente di epoca Tang oppure no, non lo sappiamo. L'altro invece è di un famoso pittore del XII secolo, Su Hanchen, e ve li ho avvicinati proprio per farvi vedere qual era l'accostamento possibile. In questo caso, vedete, abbiamo una roccia e poi questi i fiori che nascono, quindi è una composizione molto simile, anche se poi il soggetto è diverso. Un altro accostamento è questo, in realtà il dipinto che vedete a destra è un frammento di quello precedente e vedete che la signora ha nel suo, questo in realtà non può essere usato come un ventaglio ma è più un parasole, ha un dipinto molto simile a quello che vedete a sinistra di Lidi. Fra l'altro i ventagli sono un formato di pittura. In Cina, sapete, ci sono i rotoli orizzontali che non a caso vengono inventati proprio nel IV secolo, e i rotoli orizzontali possono essere lunghissimi 5, 10, 15, 20 metri e sono fatti non per essere srotolati completamente e visti nell'insieme, ma srotolati e arrotolati, se ne guarda all'incirca un 30-40 cm per volta, quindi dobbiamo pensare che è un approccio anche completamente diverso, perché mentre un rotolo verticale io lo posso appendere qua e voi tutti lo vedete, uno orizzontale possiamo soltanto vederlo in un gruppo ristretto di persone, quindi un rapporto diverso. E gli altri formati sono i fogli d'album e i ventagli, che sono di due tipi, questi che è il tipico ventaglio cinese, oppure quello come conosciamo anche noi, che poi ha la forma di un arco. Come vedete è una pittura, quella a sinistra, estremamente sviluppata, guardate che la bellezza proprio dei fiori, e si avverte, è un ritratto di quella pianta, e si avverte, almeno spero che lo possiate avvertire, il cielo, l'essenza di questi fiori, il fatto che uno sia ritratto, vedete, è aperto, l'altro è più chiuso, con delle sfumature diverse, le foglie di una coloritura diversa e in posizioni diverse. E sembra appunto che comunque la pittura fiori uccelli nasca addirittura in epoca Tang. I confronti che io riesco a fare con le pitture Cinque Dinastie e Song rispetto a quelle precedenti, come vi ho detto, sono pochissime, perché del periodo precedente ho pochissimi dipinti. Rimane il fatto, il periodo Song considerate che sta all'arte cinese come il Rinascimento fiorentino sta alla nostra, in poche parole, e la pittura raggiunge veramente livelli eccezionali. Continuano ad essere scritti dei manuali e, diciamo, uno dei principi rimane quello dell'imitazione, però in epoca Song, adesso non so se effettivamente è perché noi non abbiamo i dipinti precedenti oppure è veramente così, l'imitazione non la vediamo spesso. In epoca Yuan, l'epoca Yuan è il periodo in cui la Cina è dominata dai mongoli, in epoca Yuan si verifica un fenomeno molto particolare per quanto riguarda l'arte. Allora, noi da una parte abbiamo la storiografia tradizionale cinese, che considera il periodo mongolo una specie di disastro cosmico, perché i mongoli sono stranieri e per i cinesi la cosa peggiore in assoluto è quella di essere invasi e dominati da stranieri. Quindi i mongoli, poi figuriamoci questi barbari, nomadi, non avevano uno stato loro, una tra l'altro noi diciamo mongoli, ma in realtà è stata una confederazione di popolazioni diverse, il peggio del peggio per loro proprio. E si dice che la dominazione mongola abbia avuto ripercussioni terribili sull'arte cinese, perché innanzitutto viene chiusa l'Accademia di Pittura che aveva instaurato Huizhong, in realtà il padre prima, comunque in epoca Song settentrionale era stata istituita un'Accademia di Pittura alla quale si accedeva tramite esami piuttosto difficili, uno dei quali però, questo è importante, consisteva nel dipingere una poesia. Ecco perché all'inizio vi ho fatto un po' un'introduzione un po' lunga e pesante sul rapporto fra poesia, calligrafia e pittura, perché a questo poi alla fine volevo arrivare. Quindi si dipinge la poesia. In questo periodo, quindi vi dicevo, il primo problema, quindi il primo disastro è la chiusura dell'Accademia di Pittura. La seconda è l'abolizione degli esami imperiali. Praticamente i cinesi, già in realtà in epoca Han occidentale, nel secondo secolo avanti Cristo, avevano inventato il sistema dei concorsi, per cui si accedeva alla carriera burocratica studiando e passando degli esami. Questo sistema era diventato il sistema in epoca Song ed è importantissimo, ed è in realtà, se ci pensate, un sistema estremamente democratico, perché anche se solo teoricamente tutti potevano partecipare a questi esami, in realtà soltanto le famiglie abbienti potevano permettersi di far studiare i propri figli, ma vuol dire che le cariche di funzionario e quindi la carriera burocratica non era riservata agli aristocratici, quindi non era più legata al diritto di nascita, ma era in realtà aperta, appunto. Quindi in epoca Song, questo è importantissimo, si crea una nuova classe sociale, che è quella degli intellettuali, che crearono un tipo di pittura al loro uso e consumo, che è proprio la pittura degli intellettuali. In cinese si chiama proprio Wenrenhua, quindi pittura degli uomini di lettere. Il fatto che vengano aboliti gli esami non è, va bene, cosa c'entra con l'arte? C'entra perché vuol dire che questi funzionari che in epoca Song si erano creati, erano nati come società e si erano creati una loro identità particolare, adesso questa identità gli viene a mancare perché non c'è più il sistema degli esami imperiali. Sebbene, e qui adesso io passo dall'altra parte, quindi prima vi spiego qual è la posizione tradizionale e poi invece quella che cominciamo finalmente a vedere oggi, in realtà dopo qualche anno i sovrani mongoli cominciano a chiamare gli uomini di lettere, persone importanti cinesi a corte, li invitano a lavorare a corte. Alcuni di loro accettano, molti altri rifiutano, perché sono costretti dalla dottrina confuciana, secondo la quale si chiamano i Min, i rimasti, cioè coloro che sono rimasti leali alla Cina, non possono servire i nemici dei loro sovrani. Quindi, alcuni però accettano, altri no. Quello che succede in questo periodo, quindi, secondo la tradizione cinese, questi poveri funzionari si trovano appunto ridotti sul lastrico, poveri perché non hanno più uno stipendio fondamentalmente. In realtà, come vi ho spiegato, questi funzionari arrivavano da famiglie molto benestanti, quindi comunque riuscivano a cavarsela, e quando non ci riuscivano cominciavano a vendere i loro dipinti. Una delle caratteristiche della pittura dei letterati, secondo i criteri creati in epoca Song, invece era proprio questa, che il letterato dipingeva solo e soltanto su impulso e mai su commissione, e non vendeva le opere, perché le opere erano fatte, ecco perché il rotolo orizzontale è così importante, perché le opere erano fatte semplicemente per essere apprezzate in circoli ristretti di persone, tutte appartenenti allo stesso ceto sociale, perché chiaramente le persone appartenenti allo stesso ceto sociale hanno gli stessi valori e quindi utilizzeranno gli stessi criteri di giudizio. Quindi Sì, è vero che da una parte non possono più lavorare, dall'altra, come vi ho spiegato, quando non possono continuano a dipingere e vendono i loro dipinti. A volte li scambiano per favori, se c'è da pagare un medico, per esempio, eseguono un dipinto e lo regalano. Chiaramente la vita, ora, io do la traduzione cinese praticamente li descrive tutti sul lastrico e disperati. Io vi ho spiegato che in realtà le cose non stavano proprio così. Certo è che comunque erano dominati da stranieri che non avevano tanto piacere di dare così tanta libertà agli intellettuali, perché avevano il grosso problema invece di doverli di contenere. Chiaramente i cinesi cercavano in tutti i modi di scacciare i mongoli e ripristinare una dinastia cinese, quindi non potevano dar loro una grande libertà. Questo però, diciamo, quello che succede a livello politico si ripercuote sempre sull'arte, questo è inevitabile, e li portò a una riflessione importante, che era quella di cercare nel passato i valori del passato. Quindi in un primo momento i pittori Yuan, i pittori cinesi del periodo mongolo, rifiutano quelle che sono le caratteristiche soprattutto del periodo immediatamente precedente, i Song meridionali, che vengono considerati colpevoli di aver perduto il controllo dello Stato e quindi il controllo del paese. E tornano a cercare elementi del passato, ma lo fanno non semplicemente imitando, ma cercando degli elementi di riferimento. Allora, arrivo finalmente alla diapositiva. Questa si intitola Wang Xizhe osserva le oche. Il titolo stesso, il tema stesso, è un riferimento al passato molto importante, perché Wang Xizhe è considerato il più grande calligrafo nella storia cinese ed è vissuto nel IV secolo. Quindi già questo, vedete, abbiamo fatto un salto indietro di più di 1000 anni. E la leggenda racconta, Wang Xizhe è qua, è dentro a questo padiglione e sta guardando le oche che volano. E la leggenda vuole che lui abbia inventato il suo stile inconfondibile e imitato nei secoli successivi da tutti, il suo stile di calligrafia, proprio osservando il volo delle oche. In questo dipinto però, è un dipinto di paesaggio, ma rispetto ai dipinti di epoca Song e prima ancora Cinque Dinastie, noi vediamo degli elementi che potremmo definire naif in un certo senso. Vedete questo ritorno alle montagne verdi e blu, un po' come avevamo visto il dipinto che avete visto all'inizio, questo dipinto Sui, e che a volte si vede sulle pitture parietali di epoca Tang nelle grotte buddiste, per esempio. C'è molto questo uso del verde e blu e questa punteggiatura. Oppure lo vediamo nel modo in cui vengono descritte le piante, che è il fogliame oramai, le foglie vengono nei dipinti, fra poco li vediamo, nei dipinti Cinque Dinastie e Song, le foglie sono descritte con una cura eccezionale, mentre qui sembra quasi un bambino. Ora è chiaro, su questo mi dovete credere sulla parola, Chen Xuan è un grandissimo pittore di epoca Yuan. È chiaro che non è una questione di mancanza di tecnica, è il suo storicismo, è il suo riferirsi al passato e recuperare valori del grande passato. Lo stesso fa un altro grandissimo pittore dell'epoca, che è Zhao Menfu. Zhao Menfu, fra l'altro, era legato alla famiglia imperiale Song, cioè proveniva da quella famiglia, era un ramo secondario della famiglia imperiale. E fra l'altro fu un critico eccezionale e un bravissimo pittore, e fu uno di quegli intellettuali che rispose alla chiamata dei sovrani mongoli e servì alla corte. Questo, ci arriviamo fra qualche diapositiva, gli valse l'esclusione dal gruppo cosiddetto dei quattro grandi maestri Yuan. Fu sostituito, fu tolto lui e ne fu inserito un altro. L'altro dipinto invece è di Dong Yuan, risale all'incirca alla metà del X secolo, quindi siamo in pieno periodo, anzi siamo quasi alla fine del periodo delle Cinque Dinastie, e noi possiamo vedere, da una parte ci sono dei punti di contatto, dall'altro vi rendete conto immediatamente che non c'è imitazione qua, c'è un superamento, c'è semplicemente un richiamo a certi, a una certa struttura del paesaggio. Vedete che Zhao Wenfu, come Don Yuan, struttura questo paesaggio con una distanza molto molto profonda e disegna, cioè costruisce questa profondità con lembi di terra paralleli, e sono questi parallelismi, Don Yuan usa molto anche le onde, ma sono questi parallelismi che si sviluppano nella lontananza che proprio ci danno questa idea di lontananza. La grande differenza qual è? Uno sono i rapporti, per esempio questi edifici qua, tutto questo rispetto alla montagna è impossibile. Questo boschetto al centro che interrompe questo ritmo. Vedete che il boschetto iniziale di Don Yuan, scusate, è molto diverso, fa perfettamente, rientra nel, è perfettamente armonico rispetto al resto del paesaggio, mentre quello di Zhao Wenfu non lo è. E queste due montagne, una a cono e l'altra invece squadrata, blu, che spuntano all'improvviso e anche molto improbabilmente, è quello che ci fa capire la grandezza di Zhao Wenfu, che supera appunto il passato pur riferendosi a questo passato. Lo stesso lo vediamo in un altro grandissimo artista di epoca Yuan, che è Gao Kegong, e l'ho messo in confronto a questo, al Monte Lu di Jinghao. Jinghao è un altro grandissimo del nono, Jinghao e Don Yuan sono i due artisti principali del periodo delle cinque dinastie, e Juran anche, tre sono. Vedete che la struttura è la stessa. Ora io vi prego di fare uno sforzo, e qui apro una parentesi, e vi prego di non considerarla come una predica, però è uno sforzo importante. Quando per noi la pittura cinese è agli antipodi rispetto a quello a cui siamo abituati noi, nella pittura cinese prevale l'inchiostro sulla carta, sulla seta prima e poi sulla carta, il colore viene usato raramente, mentre noi siamo abituati al colore, ai volumi e soprattutto alle figure umane, il paesaggismo in Occidente nasce molto tardi. Quindi il rischio è che noi spesso vediamo i dipinti e ci sembrano tutti uguali, semplicemente perché uno dice, va bene, io ho sempre la mia solita montagna al centro, grande, costruita più o meno nello stesso modo, e poi c'ho un corso d'acqua. Attenzione a confondere la composizione e la struttura con l'imitazione. Se noi per un attimo guardiamo la nostra pittura non con gli occhi nostri di un occidentale, in particolar modo noi siamo italiani, quindi siamo anche veramente molto viziati, devo dire. Però un esercizio che abbiamo fatto a Palazzo Strozzi è stata una cosa intelligente in realtà. Sono state prese una serie di opere che abbiamo in mostra, sono state fatte vedere sia a dei cinesi sia a degli occidentali. E lo stesso che abbiamo fatto con una serie di opere occidentali, soprattutto opere che provengono magari dagli Uffizi, anche opere fiorentine, fatte vedere a occidentali e cinesi. Chiaramente i cinesi, quando vedono la terza crocifissione, per loro sono tutte uguali. Cioè, perché? Che cosa succede? Che quello che noi riconosciamo è la figura umana in croce. Poi è chiaro che abbiamo bisogno di conoscere avere tutta una serie di informazioni per capire quali sono veramente le differenze e nei vari periodi qual è il messaggio che ci viene dato. È esattamente lo stesso problema che noi abbiamo con l'arte orientale, quindi è uno sforzo che dobbiamo fare. Qui anche la composizione è molto simile, perché noi abbiamo questa montagna centrale costruita con questo sistema della sovrapposizione. Lo stesso uso del pennello per rendere, vedete che gli alberi, noi abbiamo l'impressione di un bosco sulle vette, perché abbiamo queste macchie di inchiostro più scuro, in realtà sono appunto soltanto macchie che noi interpretiamo automaticamente come alberi, e poi vediamo che abbiamo un picco centrale che in epoca Song, e in epoca 5 dinastie meno, ma in epoca Song soprattutto il picco centrale diventa il simbolo dell'imperatore, quindi dello Stato, la forza dello Stato, che armonicamente si unisce, viene accompagnato da altri, dei picchi minori, che in epoca Song sono i funzionari, non a caso, E poi chiaramente abbiamo un'apertura, perché la montagna non può precludere la visione, deve comunque lasciare un'apertura, e poi perché, come vi ho spiegato, nella pittura di paesaggio ci deve essere sempre il pieno ma anche il vuoto. Però guardandoli attentamente vediamo che i due sono effettivamente diversi, si comincia a vedere una certa distorsione della montagna. Guardate questa qua, questa parte qua in avanti, è molto distorta, mentre questa è graduale, ed è perfettamente graduale. E il modo di trattare, cioè, le nuvole, mentre qua noi abbiamo, questo è un sistema che adottano sempre i pittori, quello, diciamo, per dare diversi piani si usa o la bruma o a volte i corsi d'acqua, appunto, che distanziano il picco centrale quindi dal secondo e poi dal primo piano. Come vedete, le nuvole dall'altra parte sono delle nuvole addirittura solide, che interrompono nettamente la montagna sullo sfondo rispetto al primo piano. E anche il modo di trattare gli alberi è diverso, molto molto curato in Jinghao, è sì curato, però non c'è il dettaglio che vediamo dall'altra parte. E arriviamo in questo modo a Wang Meng, è uno dei maggiori pittori di epoca Yuan e pittori di tutta la storia cinese, devo dire, un grande, perché è veramente all'avanguardia ed è colui che introduce nella pittura una cosa essenziale che cambia in epoca Yuan è che, mentre in epoca Song si usa il paesaggio, diciamo, in epoca Song esiste una indagine della realtà, il che significa che il paesaggio non viene reso in maniera realistica, avete visto, insomma, che montagne si dipingono, ma è un'indagine della realtà comunque, quindi si ritorna, essenziale è sempre questo ci, questa essenza. In epoca Yuan invece si usano le forme del paesaggio per dare forma alle emozioni del pittore, mentre prima l'emozione del pittore, lo stato d'animo del pittore non faceva parte del dipinto, è la sua sensibilità che gli consente di percepire non tanto la montagna, come vi ho spiegato prima, ma di percepire la natura e di ritrarla. Cioè i pittori paesaggisti di epoca Song non vanno in montagna, osservano e poi dipingono, non hanno bisogno di questo, è una conoscenza, sono pittori letterati infatti, quindi coloro che hanno accesso all'istruzione e alla conoscenza e devono poi essere dotati di questa sensibilità particolare. Mentre in epoca Yuan oramai sono, come vi ho spiegato, le emozioni del pittore che diventano montagne e corsi d'acqua. Wang Meng è colui che più di chiunque altro dà questa, infonde, esprime se stesso e la turbolenza interiore. Wang Meng vive proprio alla fine del periodo Yuan e all'inizio della dinastia Ming. La dinastia Ming è finalmente una dinastia cinese, quindi torna sul trono di Cina una famiglia cinese, e Wang Meng va a servizio del primo sovrano Ming, che era in realtà un despota terribile, che per un'inezia in realtà lo condannò a morte. Quindi in realtà, come vedete, sembrava che la vita fosse così difficile per gli intellettuali in epoca Yuan, in realtà all'inizio del periodo Ming non era per niente più facile. E Wang Meng avverte la turbolenza del suo tempo, perché chiaramente non è che la dinastia Yuan sparisce in un giorno, cominciano tutta una serie di rivolte molto sanguinose e piano piano una riconquista da parte dei lealisti cinesi. E lo capite benissimo nel suo dipinto, che è quello a sinistra. Qui veramente oramai le montagne hanno perso ogni parvenza, ogni sembianza, si stanno muovendo, sembrano quasi dei fantasmi. Ma è eccezionale, perché vedete che che la costruzione è quella, qua ho preso Juran, ma avrei potuto prendere altri pittori poi di epoca Song. In realtà quello che Wang Meng fa, è in questo che è sottilissimo, ci consente di entrare nel dipinto, come succede sempre, vedete, la parte più in basso noi abbiamo una zona d'acqua, quindi vuoto, lembi di terra, alcune rocce, il primo piano con terra e alberi. Quindi, e fra l'altro è animato anche questo, cioè, quindi ci sono, potendolo, non so cosa vedete, qua sono sul ponticello, praticamente, queste sono figure umane, questo qua, c'è un signore con un bastone, che sta percorrendo questa montagna per arrivare a metà del dipinto, qua a sinistra, dove c'è una casa di campagna. Ed è la casa di questo dimora sui monti Qingdian, è proprio questa dimora, che fa parte, è proprietà di un amico. E quindi, dicevo, inizialmente addirittura è animato, quindi io posso entrare in questo paesaggio. E il fatto di avere degli edifici qua mi fa capire che esiste un percorso che io posso seguire. In realtà però questo percorso e questa apertura viene, diciamo, l'ordine, l'organizzazione che io ho in questo dipinto, di qua ce l'ho soltanto nel primo piano, poi lo si perde totalmente, perché questa organizzazione coerente dei dipinti Cinque Dinastie e Song con Wang Meng viene violato molto potentemente. Appunto, queste montagne danno veramente l'impressione, fanno paura, danno proprio l'impressione che quasi lo, in qualunque momento stiano per inghiottire gli edifici, che invece adesso, qua io ho un'apertura, una piccola apertura, però poi questi piccoli edifici sono in realtà sovrastati da montagne che sembrano in movimento proprio. È veramente un grande. Ecco, a me piace molto più paragonarlo a questo inizio di primavera di Guoxi. Guoxi è uno, insieme a Fan Quan, sono i tanti. Sono grandissimi pittori di epoca Song. In realtà, secondo me, il primo pittore che usa le forme della natura per esprimere in realtà altre sensazioni è proprio Guoxi, che pure è un pittore di corte di epoca Song. Però vedete che, per quanto a noi fa un po' impressione questa divisione qua, perché noi abbiamo questa vetta centrale, questi picchi distanti che vengono separati dalla nebbia. Però vedete che la struttura fondamentalmente rimane, è solida questa struttura, mentre quella di Wang Meng non è solida, sono veramente montagne poi enormi. Noi poi sappiamo che la montagna è solida e quindi fa veramente impressione. Io preferisco paragonare questi due, perché vedete il primo piano di nuovo ho questa parte solida con gli alberi e le due parti d'acqua. Il modo di trattare, sì, in generale, secondo me è molto più simile. In epoca Ming, quindi in epoca Yuan, si fa riferimento al passato e si utilizzano degli elementi del passato come valori del passato. All'inizio del periodo Ming, a questo punto il passato include anche i pittori Yuan, che fra l'altro hanno cambiato il volto della pittura di paesaggio oramai, e questa pratica di rifarsi al passato rimane e viene in alcuni casi riconosciuta apertamente, per cui noi abbiamo Shen Zhou, grandissimo pittore di epoca del XV secolo, che addirittura intitola uno dei suoi paesaggi a colui, Nizan è uno dei quattro maestri di epoca Yuan, al quale si è ispirato. In realtà questa ispirazione vedete che è limitata, di nuovo al primo piano, l'uso dell'inchiostro. Nizan è famoso per questo, usa un inchiostro molto molto asciutto e i suoi paesaggi sono veramente minimalisti, è l'inventore del minimalismo, e di queste profondità, grandi profondità, e nelle quali, vedete cosa fa? Noi abbiamo in primo piano le solite alture con alberi, gli alberi però si stagliano adesso non su altre rocce ma su un corso d'acqua, quindi apre moltissimo il dipinto. Questo si chiama lo studio di Longxi, penso che sia il suo dipinto, forse il dipinto più famoso, anche se più famoso ma secondo me non è il suo capolavoro. E questo è lo studio e vedete che stranamente non è abitato, mentre di solito in altri casi vi ho proprio fatto vedere la presenza umana. Nizzana è parco anche in quello, molto, credo in uno dei dipinti giovanili compare un essere umano, dopodiché l'uomo è totalmente assente. Però ecco, Shenzhou si rifà a Nizhan in questa parte, ma poi vedete che nella montagna Nizhan usa sempre queste montagne, in realtà sono delle colline molto basse e molto distanti, con dei profili piuttosto dolci, mentre Shenzhou ricorre nuovamente a questi, alle grandi vette centrali, questi picchi così, così alti. Però ecco, se non altro viene riconosciuto questo, come vi dicevo, questo richiamo diretto, la sua ispirazione. Con il passare del tempo, adesso non mi ricordo, con il passare del tempo questo richiamo non sempre viene omaggiato, viene osservato, si diffondono moltissimo le copie dei pittori Yuan soprattutto, finché fra la fine del XVI secolo, inizio del XVII secolo, quello che viene considerato adesso il più grande, sicuramente il più influente, critico cinese di pittura ma anche di calligrafia, lui stesso era un pittore, un calligrafo, è Don Cixiang. Don Cixiang era un funzionario un personaggio molto famoso, molto ambizioso, che passò gli esami imperiali molto raramente e raggiunse livelli altissimi all'interno della carriera della carriera burocratica, e servì addirittura a corte, fu il precettore il tutore di un imperatore, e quindi chiaramente aveva accesso a pittori, aveva accesso a collezioni, e mise insieme un'enorme collezione che poi gli fu distrutta, perché quando lui si ritirò nuovamente, lui era di Shanghai, quando Shanghai era veramente un villaggio di pescatori, e quando si ritirò a sud, a un certo punto, era un personaggio, un burocrate piuttosto corrotto, e localmente ci fu una rivolta e gli distrussero la collezione. Comunque, a parte questo, dicevo, fu effettivamente un grande pittore, calligrafo e soprattutto critico, teorico e collezionista. A lui va la teoria, l'avanzamento della teoria delle scuole meridionali e settentrionali, che ha condizionato lo studio della pittura per tutti i secoli successivi fino ad oggi. Noi siamo fortemente condizionati da questo suo studio, per cui fondamentalmente divide tutta la pittura cinese precedente in queste due scuole, e attribuisce alla scuola settentrionale la pittura di corte, quindi la pittura eseguita su commissione, e in quella meridionale invece la pittura dei letterati, per cui proprio è una distinzione in bianco e nero. Zhao Menfu, come vi ho detto, era uno dei quattro grandi pittori Yuan, considerato veramente uno dei più grandi e anche dei più imitati fino a quel momento. Don Cixiang lo inserisce nella scuola settentrionale perché aveva servito la corte Yuan, ma non come pittore di corte, semplicemente come funzionario. Quindi vi fa anche capire che è una divisione molto arbitraria. Rimane il fatto che ci ha veramente condizionato. Don Cixiang di nuovo ritorna a questo, al principio iniziale di Xie He, secondo cui è necessario rifarsi al passato, ma odiava veramente le imitazioni, e uno dei motivi per cui scrive saggi è proprio questo, per esortare i pittori dell'epoca a superare l'imitazione. Quindi è uno studio per superare il passato e arrivare ad alto. Purtroppo, come vi ho spiegato, di nuovo, soltanto i grandi pittori di talento ci riescono. E effettivamente nel periodo successivo, che è quello Qin, le imitazioni sono devastanti, sono in quantità immensa, e la pittura, a parte alcuni grandissimi pittori, in realtà piano piano la pittura si cristallizza intorno a queste imitazioni. E come aveva fatto Shen Zhou prima, anche Don Cixiang riconosce l'ispirazione del suo dipinto inserendo nel titolo il nome di Wang Meng, ed è esattamente il dipinto che avete visto prima, scusate, due diapositive fa, e proprio perché il paesaggio è lo stile di Wang Meng. Secondo me però Don Cixiang, pur facendo riferimento direttamente a questo, in realtà è in un altro dipinto che si rifà di più a Don Cixiang, ed è, vedete, che è il tema in questo caso che ricorre, i monti Qingdian, mentre nel caso del dipinto di Wang Meng era dimora sui monti Qingdian, però è un luogo caro ai letterati e in particolar modo alla famiglia, a questo gruppo di letterati. E qui ancora di più si vede, secondo me, l'ispirazione rispetto al precedente, anche se è completamente diverso il modo di trattare la parte superiore, però in questo caso non dobbiamo farci ingannare dal fatto che la dedica qua occupa una parte molto più grande rispetto al dipinto. Queste iscrizioni che vedete, a volte, cioè il colophon era il pittore stesso oppure un amico che scriveva il colophon, che di solito in epoca Song spiega il motivo della nascita dell'opera. In epoca Yuan invece addirittura dà proprio un giudizio sull'opera stessa, quindi cambia completamente il tema. Dopo se ne vengono aggiunte dai collezionisti. I collezionisti spesso aggiungono non solo il timbro, questo sigillo, questi sigilli rossi che vedete, ma anche scrivono loro stessi o fanno scrivere a dei contemporanei una sorta di dediche proprio nel dipinto. Lo stesso vediamo, la Ying è un altro grande del periodo della fine, a cavallo fra il periodo Ming e Qin, questo dipinto però è Ming 1640, e vedete di nuovo un richiamo al passato nel titolo stesso, quindi questa pratica di celebrare la propria ispirazione viene mantenuto anche dopo, in epoche successive. Ecco. Questa è la cosa, in realtà, questa doveva essere soltanto la prima parte. Andrò avanti ancora un pochino, che mi dite voi. La pittura è soltanto una parte, sicuramente la parte più, come posso dire, più intensa, perché la pittura di per sé poi ha tutta una serie di contenuti molto, molto profondi. Però questa è l'imitazione, visto all'inizio ci sono diversi aspetti nell'imitazione in Cina, ha radici in realtà profondissime, e vedete in questo caso a sinistra un oggetto di, scusate, qui è sbagliata la didascalia, questa è terracotta dipinta, è sbagliata la didascalia proprio, e l'altro invece è un bronzo, e sono oggetti in realtà coevi. Ora in questo caso, vedete, la forma è la stessa, addirittura nella ceramica cerca di imitare anche questi animali tridimensionali, non è facile in ceramica, quindi oggetti coevi. Questo però come può essere interpretato? Semplicemente, come è chiaro, il bronzo è un materiale pregiato, tra l'altro in Cina bronzo e giada sono i due materiali pregiati perché sono legati al potere. Mentre la ceramica è molto meno costosa, il procedimento è molto più veloce e quindi può essere considerata, ed è stata considerata per tanto tempo, una specie di surrogato economico. Quindi nei corredi funebri si trovavano sì oggetti di bronzo, ma anche oggetti di ceramica, in questo caso terracotta dipinta. Lo stesso lo abbiamo qua, per esempio, a destra vedete una campana di bronzo. Le campane erano strumenti musicali utilizzati, facevano parte dell'orchestra dell'epoca e venivano utilizzati, la musica veniva suonata durante i rituali, e i rituali sono, le cerimonie rituali erano veramente il fulcro della celebrazione del potere, quindi sono importantissime. Sappiamo che almeno nel V secolo avanti Cristo oramai la musica era diventata anche di intrattenimento, perché esistevano le orchestre enormi. E vedete dall'altra parte invece una campana, questa è veramente di gresso invetriato, quindi è in realtà un materiale già molto più avanzato e più difficile da realizzare rispetto alla terracotta dipinta, però lo stesso, si tratta fondamentalmente di un surrogato. E anche in questo caso, guardate, la forma è veramente identica, tra l'altro sono anche molto vicini cronologicamente le due cose. Quindi all'interno di uno stesso, noi in pittura abbiamo visto dipinti successivi che si rifanno a dipinti precedenti, però noi possiamo vedere anche materiali diversi che però convivono. La ceramica, essendo, come vi ho detto, un materiale più facilmente producibile, può essere considerato un'imitazione del bronzo. La lacca però, lacca impropriamente, si tratta di legno laccato, come vedete, questi tre oggetti provengono tutti dalla stessa tomba, una tomba eccezionale scoperta negli anni 70 diciamo dei capi di Stato, degli stati combattenti. E la lacca è un materiale pregiato in Cina. Chiaramente non tante lacche quanti bronzi sono sopravvissute, però vedete che la lacca cerca comunque, la forma è questa qua del bronzo. Il tipo di decorazione però assomiglia molto più a questo genere qua. Queste decorazioni qua sui bronzi sono fatte con la tecnica della cera persa, che fu introdotta in Cina nel VI secolo avanti Cristo. Quindi su questa coppa di legno laccato vediamo sia la forma sia il tipo di decorazione di alcuni bronzi coeli. La decorazione, l'ho messo qua, è legata a un altro materiale preziosissimo, che è il tessuto, in particolar modo la seta. Potete immaginare che i ritrovamenti di tessuti del V secolo avanti Cristo siano veramente rari e eccezionali, però quei pochi che sono stati ritrovati dimostrano una comunione di motivi decorativi che ci rende adesso difficile stabilire chi ha influenzato chi, anzi che cosa ha influenzato che cosa, per cui appunto sulla seta noi vediamo spesso queste decorazioni a losanghe, quindi diciamo decorazioni geometriche. Certo è che quando la decorazione è intessuta nella seta abbiamo anche dei limiti dettati chiaramente dal telaio stesso, però poi vedete che sulla lacca si imitano certi, cioè alcuni motivi decorativi sulla lacca sono molto vicini a quelli dei tessuti, e ce ne sono, c'è ancora un altro tipo, sempre parlando di legno laccato, quindi un materiale pregiato. Vedete dall'altra parte invece di nuovo una copia, però un'imitazione in terracotta dipinta, quindi potrebbe essere un surrogato. Li ho messi questi perché mentre nei primi abbiamo una decorazione geometrica, qui la decorazione in realtà sono motivi decorativi molto più morbidi, queste volute, queste piume, volute piumate e così via, che però di nuovo noi troviamo sui tessuti. Questo in realtà è più tardo rispetto, sì, questo è stato combattuto, è un po' più tardo rispetto a questi, però ripeto, perché i tessuti ne abbiamo pochi, questo è uno dei meglio conservati, e il grandimento è effettivamente un particolare di questa manica, che vedete sul lato destro. Quindi vedete che esiste una, diciamo, un'imitazione di forme in materiali diversi e poi le decorazioni anche di materiali diversi, però mentre i tessuti, il legno laccato e il bronzo sono considerati materiali pregiati, la ceramica è sempre stata considerata invece una vera e propria imitazione. Quindi dov'è che inizia l'imitazione? Questo, il motivo per cui ve li faccio vedere è questo. Dov'è che parlare effettivamente di imitazione e dove invece semplicemente è una questione, un fatto culturale? Ecco, di nuovo, il rapporto non è soltanto fra lacca e, anzi, terracotta che imita la lacca, ma come vedete anche un bronzo, questo fra l'altro è famosissimo, e la decorazione che vedete, in realtà, che sembrano semplici, di nuovo queste volute, in realtà è un'iscrizione, quelli sono caratteri. E però l'impressione che ci dà è che come tipo, come stile decorativo, sia molto simile a quello dell'occu, di questo recipiente in legno laccato. Facciamo un salto nel tempo, perché noi abbiamo visto adesso, fino a questo momento, materiali diversi di periodi però diciamo fondamentalmente coevi. In epoca Tang si imita una delle influenze, l'epoca Tang è un momento di grossissime influenze straniere, il momento in cui le influenze straniere che avevano caratterizzato, avevano interessato la Cina nei secoli precedenti, confluiscono finalmente in un nuovo, unico messaggio. L'influenza straniera è molto evidente e la si trova soprattutto nei metalli, cioè i metalli, soprattutto metalli persiani, inizialmente sassanidi, poi diventeranno islamici, influenzano moltissimo sia l'oreficeria sia la ceramica di epoca Tang. A sinistra infatti avete una brocca di terracotta invetriata al piombo, questi colori così vivi sono, questa è a Firenze adesso, e vedete che la forma nasce da una brocca sassanide VI-VII secolo trovata in Iran e adesso conservata al Nikko in Giappone. In Cina, in questo periodo, sono stati ritrovati molti oggetti d'oro e d'argento importati, oppure, ve li faccio vedere fra poco, fatti in Cina, ma pesantemente influenzati dai metalli sassanidi, oppure, come vedete in questo caso, le ceramiche. Questa brocca, la brocca a forma di fenice, per noi oggi, nel momento in cui, conoscendo l'arte Tang, immediatamente uno la dirà, questa è Tang. In realtà, rispetto a quello che è la Cina fino a quel momento, non ha niente di cinese. La forma non è cinese, la decorazione non è cinese. Lo diventerà da questo momento in poi. Lo stesso in questo è una fiasca, una borraccia a volte dei pellegrini. Di nuovo, terracotta decorata al piombo, addirittura con una scena circense, cioè un domatore con un leone. In epoca Tang, i paesi confinanti con la Cina spesso mandavano delle ambascerie con regali, fra cui animali esotici, piante, chiaramente minerali, regali preziosi. E i leoni erano uno di questi animali esotici e venivano mandati con i loro domatori, per cui poi si eseguivano delle performance, degli spettacoli, non solo a corte ma anche nelle grandi città, la capitale in particolar modo, ma in un po' tutte le grandi città. E accanto vedete una forma molto simile che addirittura nasce nel 300 avanti Cristo. Questo è un problema che noi spesso abbiamo con le influenze dei metalli o di altri, soprattutto metalli provenienti dalla Persia, che in realtà sono forme che esistono da tantissimi secoli. Questa è una cundica, è un vaso per contenere fondamentalmente l'acqua santa, ecco, non so come meglio spiegarvelo. Questo è un oggetto cinese, tra l'altro è molto vicino alla porcellana come qualità del corpo, l'immutatura è trasparente. La forma in realtà è una forma indiana, che si vede a volte in mano ai bodhisattva, e infatti conteneva, appunto erano bottiglie nelle quali si metteva l'acqua che poi veniva utilizzata durante le cerimonie buddiste. Però ecco, il manufatto in questo caso è cinese. In alto vedete una coppa Riton, anche questa è a Firenze, di nuovo terracotta con invetatura al piombo. Il Riton è una forma che voglio dire nelle civiltà occidentali esiste almeno dal V secolo avanti Cristo e non è certo una forma cinese. In epoca Tang ci sono alcuni rari casi anche precedenti, ma in epoca Tang è molto molto amata, però ecco qui si comincia a vedere in realtà l'influenza cinese, per cui la coppa culmina nella testa di un'anatra, e l'anatra è uno degli animali preferiti nel repertorio decorativo cinese, perché l'anatra è simbolo di lealtà. Ecco, quello a sinistra è un piatto d'argento con doratura ritrovato in Cina. La manifattura qua si dibatte sulla sua manifattura, perché effettivamente assomiglia proprio anche l'animale che viene realizzato, che viene descritto al centro, è molto molto persiano, non è per niente cinese, però è stato trovato insieme a un tesoro nascosto importantissimo, trovato negli anni 70, insieme a tantissimi altri oggetti d'oro e d'argento di manifattura cinese, per questo che l'origine di questa è dibattuta. Però vedete la somiglianza con un piatto del VII secolo sassanide, quindi lo stesso trattamento, cioè lo sfondo, voi lo vedete grigio semplicemente perché l'argento di quello cinese è sporco e quindi non è così scuro, l'altro invece è pulito. Però ecco, questa tecnica di avere, e questo stile di avere lo sfondo liscio e poi soltanto un elemento decorativo al centro dorato. Questa è una coppa con manico cinese, di manifattura cinese, ma influenzata in tutto e per tutto dall'oreficeria persiana. La forma non è cinese, tazze con il manico in Cina non esistono, la forma polilobata in questo modo non è cinese, lo diventerà adesso e diventerà una caratteristica poi nei secoli successivi. L'oro e l'argento è tipico del periodo Tang, dopo in realtà lo si vede piuttosto raramente, ma le ceramiche sono molto molto influenzate da questo, e i motivi decorativi invece sono alternati, perché qui abbiamo la caccia, che è una delle attività dell'aristocrazia Tang, ma mutuata dall'estero, e qua invece scene di donne in giardino, che sono invece un genere pittorico di epoca Tang. O questa scatola, per esempio, di nuovo la forma è una forma non cinese, pur essendo invece di manifattura cinese. Questa è molto grande, in mostra a Firenze. Ecco, in epoca Song inizia un altro aspetto dell'imitazione, che è l'arcaismo. In epoca Song vengono scoperte per caso alcune tombe antiche di epoca Zhou addirittura, e quindi epoca Zhou parlo dell'undicesimo secolo avanti Cristo, alcune vengono scoperte per caso, dopodiché altre vengono cercate nelle stesse zone, e è con i Song meridionali che inizia l'archeologia in Cina. Non la intendo archeologia come intendiamo noi oggi, con gli scavi eccetera eccetera, però inizia questa pratica molto importante per noi soprattutto oggi di conservare e catalogare addirittura, ed è così che nasce poi la collezione imperiale, che è quella che oggi noi possiamo vedere a Taiwan, che nei secoli poi gli imperatori cinesi hanno ampliato fino a quella che è diventata adesso. E quindi gli oggetti vengono studiati, vengono creati proprio dei cataloghi con dei disegni estremamente accurati delle opere, le misure, tutto quanto. E però inizia anche questo, diciamo, l'arcaismo, e cioè l'imitazione di oggetti così antichi. Per cui a sinistra vedete uno zong di giada. Gli zong sono fondamentalmente dei tubi di giada, sono sicuramente oggetti rituali. Come venissero utilizzati non lo sappiamo. Si tratta di un cilindro incastrato in un prisma quadrato. Vedete, con gli spigoli lavorati, e a destra avete fondamentalmente lo stesso oggetto, quello però a destra in realtà è un vaso, perché gli zong del periodo neolitico sono vuoti, quindi non possono essere usati come recipienti, sono appunto dei tubi, mentre quello a destra in realtà è un vaso. E in una ceramica, la ceramica Guan, Guan vuol dire ufficiale, ed è un tipo di ceramica molto molto pregiato in Cina, molto molto famoso. E lo stesso per esempio qua invece, vedete, la ceramica è la ceramica Longchuen, un'altra fornace meridionale con questo colore, nel caso chiaro. Come vedete, imita in tutto e per tutto questo bicchiere, invece faceva parte delle serie rituali, addirittura questo è di epoca Shang, quindi antichissimo, sono 1400-1200. Sempre questo, di nuovo arcaismo, in questo caso si imita in ceramica Longchuan, si imita invece un bronzo del medio periodo Zhou occidentale, che sono tra il 950 e l'850, e vedete che la forma è quella, è l'uso adesso che è diverso, cioè questi gli oggetti in ceramica non vengono usati a livello rituale, sono oggetti decorativi, e chiaramente alcuni elementi, o in questo caso, non viene ripetuta semplicemente perché sarebbe in questo tipo di invetriatura, perché è un'invetriatura spessa e translucida, un effetto quasi giada, infatti viene spesso paragonata alla giada, per cui se il ceramista avesse inciso e intagliato il motivo decorativo sottostante sarebbe praticamente impossibile vederlo, quindi è inutile. In epoca della metallurgia adesso islamica, come si vede chiaramente in questi tre esemplari, i due oggetti Ming sono di porcellana bianca e blu, che tutti conoscete, perché la porcellana bianca e blu che è arrivata per prima in Occidente ed è diventata così, così famosa, e abbiamo cercato, tra poco ve lo faccio vedere, di riprodurla in tutti i modi. Lo stesso qua, vedete, la forma è sempre la porcellana, in porcellana, più spesso bianca e blu, però si trovano anche si trova anche porcellana bianca o porcellana monocroma, di solito però è bianca e blu, che invece si rifà a forme dei metalli dell'Asia occidentale. Questa è la stessa cosa, molto bello. Ecco, qui poi non ho saputo resistere, in realtà questo non c'entra niente, nel senso che come vedete, una manifattura addirittura veneziana. Era soltanto per far vedere che io continuo a parlare di imitazione, sembra che i cinesi abbiano soltanto imitato. In realtà poi anche noi abbiamo, cioè questo si allargherebbe all'infinito il discorso, abbiamo imitato e questa è una prova. Il primo fu Francesco I dei Medici, che cercò di imitare le porcellane bianche e blu cinesi senza riuscirci, perché noi in realtà siamo riusciti a produrre porcellana soltanto dall'inizio del XVIII secolo, quindi molto tardi. Però vedete che in questo caso in tutto e per tutto si cerca almeno di ricalcare il tipico motivo disegnato in blu sulla porcellana bianca. In epoca Qing, quindi l'ultima dinastia, l'dinastia Mancese, l'imitazione prosegue e viene anzi estremizzata. Qui avete per esempio un oggetto è un cloisonné, quindi un oggetto di metallo decorato con smalti e doratura, che come vedete imita esattamente l'altro. E tutti e due, cioè questo, il bronzo originale del IV secolo a.C. fa parte della collezione imperiale, ecco quindi come sono riusciti, proprio avevano l'esempio e l'hanno rifatto identico. In questo caso avete il bronzo a sinistra, è l'originale, mentre più spesso noi troviamo imitazioni, è la ceramica che imita, perché come vi ho spiegato in realtà è il sistema più semplice. Però in questo caso di nuovo abbiamo un'imitazione della forma, non necessariamente della decorazione, in questo caso in bambù, quindi altri materiali. Ecco, questo l'ho messo interessante perché i quattro esemplari di porcellana che vedete a sinistra erano utilizzati come vasellame rituale in epoca IC, mentre a destra vedete due possibili esempi riferiti ai due oggetti nella parte inferiore. Quindi comunque sono gli oggetti rituali, imitano sempre il bronzo. E le giade, di nuovo, questa è una giada di epoca C e questa invece è una giada del periodo Zhou orientale. Questo è carino perché fa vedere come venivano poi esposte in epoca C. Questi dischi, insieme agli zon che vi ho fatto vedere, sono i due oggetti rituali del periodo neolitico, esistono già dal periodo neolitico, questo è Zhou, però esistono dal periodo neolitico, di cui non conosciamo minimamente la funzione. Sono evidentemente molto importanti perché ricorrono molto spesso nelle tombe, però, e poi vengono mantenuti nelle epoche successive, ma come venissero utilizzati la funzione tuttora non la conosciamo. E poi si imitano, in epoca Qin si imitano anche le porcellane di epoca Ming. In questo caso l'ho messo, epoca Qin che imita epoca Ming, anche se in un caso è un bianco e blu e nell'altro invece sarebbe un bianco e rosso con lo smalto giallo. In epoca Qin le porcellane di epoca Ming sono già molto molto famose e molto imitate, tanto che per esempio in questo caso quella a sinistra è Qianhua. Qianhua è uno dei regni più importanti per la porcellana di epoca Ming, e quello invece a destra è Kangxi, quindi siamo tra il XVII e il XVIII, e addirittura l'esemplare Kangxi imita anche il marchio qua sotto, questo è il marchio imperiale, ecco, anche il marchio è imitato, quindi questo marchio qua dice eseguito durante il regno Qianhua della grande dinastia Ming, è un esemplare Qin. Lo si capisce da che cosa? La forma è identica, spesso le misure sono identiche, lo si capisce in realtà dalla pittura, cioè in epoca Qin rispetto all'epoca Ming la pittura su porcellana è una cosa, bisogna veramente osservarli e bisogna cominciare a osservarli uno vicino all'altro perché distanti a volte è veramente molto, molto difficile, però uno è il colore, è la tonalità del blu che diventa più scura, e due è proprio, gli manca, magari è più curata perché oramai in epoca Qin hanno raggiunto un livello di perfezione insuperabile, tanto che si annoiano e cominceranno a fare le cose un po' stravaganti e molto barocche, proprio perché non sanno più che cosa inventare, ma la tecnica è oramai ha raggiunto livelli insuperabili, però perde in spontaneità, ecco, ed è quella la caratteristica che si nota. Questo, ecco, in questo caso invece hanno avuto il buon senso, se non altro, sì, di imitare la coppetta in tutto e per tutto, ma non il marchio, almeno in questo caso sono stati un pochino più onesti. Però vedete che è veramente difficile poterli distinguere, stesse dimensioni, i colori, la posizione, sono veramente idee. Queste sono una serie di coppette, sono 12, che venivano utilizzate dall'imperatore, sono imperiali. Insomma, qualche anno fa questa qua, una simile, è stata venduta per qualcosa come 1,5 milioni di sterline, una, tanto per, ecco, e in epoca Qin si imitano anche le grandi ceramiche le grandi categorie, i grandi generi ceramici del periodo Yuan, anche se è un po' strano perché questo, come vedete, sono identici. A confronto si capisce comunque che c'è una differenza, anche perché quello originale è Gres, l'interno, fra l'altro il corpo è nero, mentre quello Qing è porcellana. Quindi in realtà poi il colore dell'invecchiatura subisce perché il supporto è diverso e quindi il colore non è mai lo stesso e lo subisce, ma come vedete per il resto sono veramente identici. La ceramica Ge è stata considerata fino a pochi anni fa uno dei cinque generi ceramici del periodo Song, classici del periodo Song. In realtà, grazie a scoperte archeologiche recenti, si è capito che la ceramica Ge è Yuan, non è in epoca Song non esisteva. Lo stesso in questo caso, vedete, Ru è una delle cinque, questo è effettivamente di epoca Song, sono pezzi assolutamente eccezionali, una bellezza unica nella loro semplicità, e a destra invece avete l'imitazione. E la lunga iscrizione sulla base è dell'imperatore Qianlong, che era un grafomane, scriveva su tutto, scomponeva poesie, ne ha composte, non mi ricordo più quante, 30.000, una cosa pazzesca, e spesso incideva. E si va ancora più indietro nel tempo con questa limitazione, questa è l'opera Qing che imita, vedete, un'anfora, questa è in mostra adesso a Firenze, di epoca Tang. E questa a sua volta di epoca Tang vi fa vedere che non è un oggetto, cioè guardandolo, noi oggi lo vediamo e diciamo, ah, questa è un'anfora di epoca Tang. Ma all'epoca era una novità assoluta sia per la forma, la decorazione meno, perché adesso i manici diventano a forma di drago, che invece è come sapete, l'elemento decorativo, il simbolo della Cina. Ecco, quando vi dicevo che si annoiano a un certo punto in epoca Qing, questo volevo dire. Questi due oggetti sono tutti e due di porcellana, ma come vedete le invetrature imitano i materiali più disparati. E sono effettivamente molto bravi, in alcuni casi è accettabile, secondo me, in altri poi diventa veramente eccessivo. Oppure si ritorna all'imitazione di oggetti coevi eseguiti in un altro materiale, come in questo caso vedete che abbiamo un vaso buddista e uno è d'argento reale e l'altro invece di ceramica. Però rendetevi conto, cioè, se io vi avessi fatto vedere questa diapositiva senza dire nulla, nessuno avrebbe pensato che è di ceramica. Rendere perfettamente la superficie, il tessuto dell'argento. E ultima cosa che vi faccio, l'ultimo tipo di imitazione che abbiamo, è il ricorso della porcellana alla pittura. Qui di nuovo abbiamo un dipinto del famoso Don Cician. Questi oggetti qua si chiama porcellana di transizione, porcellana fatta fra il 1620 e il 1700, a metà diciamo del regno di Kangxi. È di transizione semplicemente perché è il periodo, a parte di transizione fra i Ming e i Qing, ma soprattutto è il periodo in cui le fornaci di Jindezhen, che sono quelle le fornaci che hanno prodotto tutti bianchi e blu, non ricevono più le ordinazioni, le commissioni imperiali, e quindi cambia totalmente la produzione perché devono cercare altri committenti, visto che la corte non è più disponibile, e quindi cambiano totalmente i temi. E devo dire che, per esempio, a me io preferisco le cose più antiche, ma devo dire che i dipinti sulle ceramiche di transizione sono veramente dei capolavori, anche perché vi assicuro che dipingere su una superficie molto limitata e curva, e non si possono fare errori, è estremamente difficile. E però si vede chiaramente che si ispiravano a dipinti non proprio coevi, perché questo è Don Cician, ma anche molto spesso vengono rappresentate, proprio perché il committente è diverso, molte delle porcellane di transizione, che possono essere o bianche o blu, o come avete visto in quello prima, smaltate, quindi colorate, sono destinate ai letterati, e quindi spesso adesso vengono raffigurate scene tratte da romanzi o dell'epoca o precedenti, che venivano illustrati. Quindi questa che vedete a sinistra è una stampa e, come vedete, il dipinto su porcellana si ispira esattamente a questo. Quindi abbiamo il personaggio esterno, il muro di cinta, le due signore all'interno. Ora chiaramente può cambiare la prospettiva, però pensate che cosa significa eseguire un dipinto del genere su una tazza, che voglio dire, questa quanto è grande, diametro è 21 cm, diametro della bocca 21 cm, quindi sarà cosa questo, non di più. E con questo ho finito. Quindi spero in qualche modo di avervi fatto capire che la Cina non è soltanto il paese del tarocco, che si è effettivamente ispirata a molto spesso all'estero, però voglio dire, quale cultura non lo fa? Certo, è vero che in Cina c'è questo, come ho detto all'inizio, questo è proprio nel DNA, questo ritorno al passato, questo guardare indietro, questo vagheggiamento dell'età d'oro, perché, come dire, quello è il modello da seguire e spesso si ha l'impressione che questa armonia non esista e che cosa si dice? Che invece imitando quel sistema lì, tornando al passato, si ripristina poi la pace e l'armonia. Questo è abbastanza evidente. Basta, credo che sia. Sono felice di rispondere a domande se ne avete.
Se ci sono delle domande, della curiosità, siamo felici di ascoltarle.
Vi ho spaventati.
Certo. Caso.
No, ma qualunque curiosità, insomma.
Sì, insomma, di qualsiasi, altrimenti ne ho due o tre io e
poi. Posso. Allora.
Però aspettiamo.
No, magari se apre. Dà coraggio anche agli altri, come succede.
Sì, io ne ho qualcuna. Una era sui dipinti, cioè insomma sulla pittura, ma volevo parlare di cose che in realtà non abbiamo visto. Insomma, una delle cose che vengono subito in mente anche a chi non sa assolutamente niente di arte cinese è l'esercito del primo imperatore, e che è la prima cosa che viene in mente. Ora, se non sbaglio, in realtà il ruolo della scultura nell'arte cinese non è stato né preponderante né così, insomma, né ha avuto un'approvazione come invece appunto, ha la calligrafia, la poesia, la pittura del paesaggio. E su questo volevo appunto chiedere, da una parte, il ruolo che ha avuto la scultura e, siccome abbiamo visto in epoca Tang, forse una delle poche influenze, poche nel senso rispetto a quello che abbiamo visto, l'influenza dall'India, quale ruolo ha avuto la diffusione del buddismo, che appunto è all'inizio della volgare, e in epoca Tang ha dimostrato una persecuzione del nono secolo, insomma, il buddismo conosce una fioritura forte, se il buddismo appunto ha avuto un ruolo speciale rispetto a questo tipo di opere.
Sì, la scultura in Cina non ha il ruolo che ha in Occidente proprio perché non è una delle belle arti.
Cos'è? Mentre
in India ha sicuramente un'altra posizione. Io ho escluso la parte me lo sono chiesto per un po' di tempo, poi mi sono resa conto che in realtà, come vedete, ho già sforato di parecchio con quello che avevo e ho cercato anche di essere abbastanza veloce, quindi ho lasciato perdere la scultura, si apriva veramente un altro mondo. La scultura, il momento migliore della scultura cinese è effettivamente dal Medioevo dinastia Tang e coincide con la scultura buddista. Ed è chiaramente, il buddismo è una religione indiana, quindi importato da un altro paese, e la scultura cinese buddista risente molto profondamente la scultura indiana, perché i modelli iniziali sono indiani. Quello che si vede nella scultura cinese è inizialmente un'imitazione di questi modelli, senza veramente comprenderli. Dopodiché i cinesi, gli scultori cinesi, similano la scultura, per cui cominciano a vestire, per esempio, i Buddha di abiti cinesi, non indiani, e i fisici diventano cinesi, per cui piuttosto mingherlini, spariscono sotto cascate di abiti molto, molto ampi. E poi ritornano con rinnovati contatti, questo dipende sempre, diciamo, noi vediamo che la scultura cinese, parlo sempre di scultura buddista medievale, quindi dal terzo secolo, in realtà scultura buddista noi ce l'abbiamo dal quarto secolo, le primissime cose, il periodo medievale va dal terzo secolo fino alla riunificazione alla fine del sesto e poi suoi età. Dipende, cioè lo stile è molto condizionato dai rapporti che la Cina divisa nel periodo medievale in questi stati ha con l'India. E cominciamo a vedere, e grazie a rinnovati contatti con l'India nel terzo secolo, seconda metà del terzo secolo, che per esempio si cominciano a vedere dei Buddha o Bodhisattva sotto i Buddha, vestiti di vesti molto, molto, molto sottili, per cui il corpo lentamente ritorna per poi esplodere nel realismo del periodo Tang. Ecco, se io dovessi proprio descrivere in generale tutta l'arte del periodo Tang, in particolar modo la scultura, direi molto, molto realistica, molto, molto naturalistica. E è l'unico periodo in cui vediamo, a parte l'esercito della raccolta, che questo è un caso unico di naturalismo, sembrano effettivamente dei ritratti, non lo sono, cioè questa è una leggenda metropolitana, quella che ogni soldato è diverso dall'altro e sono i ritratti del suo esercito, è un prodotto di massa, l'esercito di Terracotta è eccezionale perché è un prodotto di massa per produrre il quale era necessaria un'organizzazione industriale di tipo moderno e esisteva addirittura un sistema di controllo della qualità per cui le statue sono firmate. Per cui si sa, perché chiaramente quando una statua del genere non andava a compimento, si rompeva per esempio durante la cottura, bisognava poi far pagare i responsabili e venivano fatti pagare. E si riconoscevano perché poi le statue venivano cotte in fornaci comuni e quando si toglievano, se erano dei difetti, si ricorreva alla... non era la firma chiaramente del ceramista, ma di quel gruppo, dell'unità di lavoro proprio. Però ecco, il naturalismo è molto legato, per quanto riguarda la scultura buddista, è legato ai rapporti con l'India e dopo non lo si perde effettivamente.
Cioè, quindi in realtà non ha un ruolo particolarmente.
Ma non possiamo dire, no, non possiamo dire che la scultura non sia importante, però dire la scultura esiste per tutta. Però non è una delle belle arti, perché la scultura non, esatto, il letterato non si mette lì a scolpire, quello è un lavoraccio.
Anche da noi, insomma, per essere legittimati hanno, cioè, è servito, sono servito un po' di secoli, perché erano lavori manuali.
Esatto, esatto. Però questo non vuol dire che non abbiano creato opere d'arte eccezionali. Anche in epoca Yuan ci sono delle sculture buddiste molto poche, di legno sono splendide, molto rare.
Mi sembra ci sia una domanda, prego.
Io volevo sapere nei dipinti che ci ha fatto vedere all'inizio, dove c'erano scritte anche le poesie, volevo sapere se veniva prima la pittura e poi la poesia o viceversa.
È una bella domanda. Dunque, in epoca Song i letterati sono molto, uno diciamo dei loro principi fondamentali è proprio la vicinanza fra pittura e poesia, tanto che appare questo slogan secondo il quale la pittura è poesia senza parole e la poesia è pittura senza forme. Quindi sono estremamente vicini. Nel caso di No, normalmente però nasce prima la poesia e poi diciamo si illustra la poesia, sì. Però a volte poi in epoche più tarde in realtà succede che viene eseguito un dipinto e poi viene composta una poesia ispirata da quel dipinto, però più spesso è prima la poesia e poi... Io non mi sono soffermata sulla calligrafia perché di nuovo lì si apre un altro mondo immenso e per noi difficilissimo. Però quello è il legame, all'inizio io vi ho spiegato questa unione per questo motivo, perché poi la poesia sul dipinto dovrà essere calligrafata, quindi lì è proprio è il matrimonio fra le tre. E addirittura anche sulle porcellane poi si trovano le poesie, si trova il dipinto eseguito su porcellana con la poesia in calligrafia. Prego. Sì.
Prego.
Grazie. Grazie, grazie. Mi fa molto piacere. Allestimento è opera di Romeo Gigli. Ci ho messo 15 mesi. Non ho fatto altro. 8 giugno. Sì, a Firenze.
Beh, io avrei altre curiosità, ma non vi costringo ad ascoltare. E ringraziamo
professoressa Ardelli per la pazienza,
per la mostra di Firenze che invito anch'io a vedere. E grazie di essere stati qui questa sera. Arrivederci. Grazie.